presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone accoglienti, quelle che inviterebbero tutti i giorni a casa gli amici, quelle che non subordinano il piacere della compagnia al disordine in salotto, al fatto che al massimo potranno offrire un aglio e olio, quelle intorno alle quali c'è sempre gente, quelle con una splendente intelligenza emotiva, quelle con cui ci si sente a proprio agio, quelle che ascoltano, abbracciano, avvicinano. Questo venerdì 12 giugno è tutto per voi, che avevate deciso di organizzare una festicciola ancora prima di saperlo.
È quello che ci voleva, una festicciola.
Vero?
Ma l'abbiamo organizzata anche noi, no? Siamo invitati?
Pufferemo una festicciola, come dicono i puffi.
Puffiamola!
Non so perché mentre dicevo la parola festicciola mi è venuta in mente questa immagine di 40 anni fa dei puffi che dicono pufferemo una festicciola.
Veramente? Io non me la ricordo.
Non lo so perché ho queste incursioni purtroppo.
Allora, poi parleremo della nostra festicciola del 23 giugno con calma.
Che bello! Sì, sì, tra l'altro ci scrivono un sacco di ascoltatori e ascoltatrici a presto presto @radiopopolare.it dicendo: ma perché non ci dite niente? Noi vorremmo venire a cantare da voi.
Ma cosa possiamo dire? Che ci vediamo il 23 di giugno.
Sì, alla fermata della metro Argonne,
vi vestite da pirati o da marinaretti.
Da marinaretti. E adesso sul sito ci sono tutte le canzoni che si possono scegliere. Mi sa che siamo quasi arrivati.
Siamo
alle
alla
tre,
fine, sì. Lunedì o martedì annunciamo le tre canzoni, così vi preparate, venite, cantate, ci sorridiamo.
Ci via
Argonne, 23 giugno.
Cantiamo tutti insieme.
Ma sì, non
liberiamo,
c'è troppo da dire. Portate le caramelline, un po' d'acqua.
Non c'è troppo da sfogliar verde.
Esatto, vestiti freschi, arrivate in barcavela se potete, se no col gommone, va bene anche col gommone.
Va bene anche col gommone e via col vento.
E ricordatevi l'uncino sempre.
Ci vuole un uncino?
Sì, il mezzo marinaio, quelle cose che servono per ormeggiare.
L'uncinetto non va bene.
No, l'uncinetto non va bene, Poli.
Sì, tra un collegamento e l'altro.
No, Poli, l'uncinetto... Hai visto che c'era l'alba stamattina?
Ma che alba c'era stamattina?
Ma porca miseria, finalmente alle 5 del mattino c'è l'alba e
c'era una falce di luna che, insomma, prelude alla luna calante del tutto, però era molto bello perché c'era questa falce di luna e questo cielo rosa. Questa aurora che rose ha le dita, come diceva Omero.
Mamma mia, che citazioni,
rododattila,
che
ti dirò l'aggettivo preciso, rododattila.
Rododattila? Allora, purtroppo ieri abbiamo iniziato con ieri abbiamo iniziato con gli U2.
Abbiamo iniziato male. Ah, abbiamo iniziato con gli U2, sì, certo. Vabbè, sono stati apprezzati.
E allora mi è difficile stamattina perché sai che cosa? A me è rimasta nella testa questa Inghilterra. Posso liberarmi?
Liberati, Claudio, liberati.
Bene, dai,
venerdì.
Lo faccio, basta. Non so perché, io c'ho questa urgenza. Londra chiama.
Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in.
meltdown expected. The wheat is going thin, engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning.
Senti questo messaggio in codice che arriva tu, 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 come un alfabeto Morse.
Morse?
Morse,
capito
Morse.
Come al passato remoto.
Sì, perché mi ha un tempo Morse.
Quell'alfabeto lì ti Morse.
L'alfabeto mi Morse. Quando io sento l'alfabeto Morse, per me c'è un'urgenza.
Un'urgenza?
Sì, c'è un allarme, un SOS, qualcosa.
Vabbè, sì.
London Calling.
Certo, chiama, chiama.
Lo sai che la cantano i tifosi del Fulham? Sì, lo
so,
scusa, sono pesante.
Ma sì, è vero, me l'hai già raccontata questa cosa. E perché la cantano?
All'inizio della partita, perché loro sono by the river.
Ah.
And I live by the river.
E quelli sono quelli che cantano invece non camminerai mai da solo, you'll never walk alone.
Quello è Liverpool.
È Liverpool, è Liverpool.
E invece sai cosa cantano il Chelsea?
Non lo so.
Hey Blues.
Davvero?
Invece che Hey Jude, sì. Vabbè, è bello andare allo stadio in Inghilterra.
Posso passare alla prima segnalazione?
Cioè, vuoi leggere i giornali?
Ma qualcosina, giusto.
Non possiamo cazzeggiare tutto il tempo?
Facciamo un rapido sondaggio tra gli ascoltatori. Secondo me se qualche segnalazione la preferiscono. Prima facevo delle pseudo citazioni omeriche, anche perché ho letto questo articolo di Maria Tornielli oggi su Domani. Mi piace sempre molto dire oggi su Domani, perché è uscito il trailer dell'ultimo film di Nolan sull'Odissea di Omero, e ci sono un po' di polemiche perché viene recitato in americano, cioè non nel classico inglese British con cui di solito si riportano i classici, e questo apre una serie di riflessioni sulle traduzioni. Scrive Maria Tornielli, il poema classico è multiforme, che lingua parla oggi l'Odissea? Odisseo è politropos, ovvero ricco d'astuzie, uno straordinario giramondo, è versatile e scaltro, multianime, multiforme, eroe dal lungo viaggio, pieno di risorse, complicato. Odisseo è Ulisse, Odisseo è Matt Damon e Odisseo è Daddy, come dice Beffardo, Robert Pattinson, Antinoo, al giovane Tom Holland, Telemaco, nel trailer del film di Christopher Nolan. Tra le tante reazioni social che quei due minuti di anticipazione hanno generato, oltre alle noiose discussioni sulla presenza di attori non bianchi nel cast, c'è stata una certa concentrazione anche sul linguaggio. La scelta di uniformare tutti gli accenti degli attori alla parlata americana al posto di quella british più comune in altre trasposizioni, l'uso di un termine colloquiale come daddy, sembrano obiezioni un po' oziose, anche perché insomma anche la pronuncia della BBC style ha alla fine gli stessi gradi di separazione dell'inglese hollywoodiano dal greco omerico. Dicono però di una percezione di un immaginario collettivo di quello che suona o non suona adatto alle nostre orecchie se riferito all'Iliade e all'Odissea. Ma cosa significa oggi pensare di tradurre per iscritto o con le arti visive i poemi omerici per un pubblico contemporaneo? Il woke è morto, lunga vita al woke, anche dopo un anno e mezzo di egemonia trumpiana, è l'argomento che domina e divide in fazioni, in buona parte del dibattito culturale. Le traduzioni dell'Odissea non ne sono esenti. Tra le varie cose che si sono notate nel processo preventivo al film di Nolan c'è il fatto che il regista abbia citato tra le versioni cui si è appoggiato anche quella della studiosa britannica Emily Wilson, la prima traduzione dell'Odissea in lingua inglese fatta da una donna, uscita nel 2017, equamente apprezzata e criticata per il suo sguardo sull'interesse del poema per le dinamiche di potere strutturali, comprese quelle di genere. Il suo primo verso è spesso trattato come esemplificativo del suo approccio. Politropon, il primo aggettivo riferito a Odisseo, viene reso come complicated, complicato. A volte temo che l'espressione uomo complicato evochi qualcosa di troppo intimo, troppo psicologico, ma so anche che non si possono evitare le connotazioni anacronistiche in un processo intrinsecamente anacronistico come quello della traduzione dal greco omerico all'inglese o a qualsiasi altra lingua moderna, ha scritto Wilson. Una delle questioni più spinose è decidere quali siano il tono e il registro appropriati da usare in inglese per rendere la lingua puramente letteraria dei poemi, che è un'amalgama di diversi dialetti greci e di forme linguistiche provenienti da diverse fasi dell'evoluzione del greco, un linguaggio che suonava a un tempo arcaico e familiare. Ma quali sono invece le versioni che hanno formato l'immaginario del pubblico italiano, si chiede Tornielli. Si possono dividere grosso modo in tre grandi categorie: traduzioni in prosa, traduzioni in versi di grandi classicisti e traduzioni d'autore di grandi poeti. La traduzione più venduta, ma proprio di gran lunga, è quella di Maria Grazia Ciani, pubblicata inizialmente da Marsilio e oggi nei Tascabili Feltrinelli. Ha un grande vantaggio di leggibilità, essendo una traduzione in prosa. Al secondo posto c'è quella di Rosa Calzecchi Onesti per Einaudi, che è una traduzione classicissima ormai e molto diffusa grazie alla scuola. Lei è stata commissionata da Cesare Pavese. Sono passati tanti anni e non è più così accessibile. Ci sono poi le traduzioni molto ben fatte in versi, quella di Rizzoli di Vincenzo De Benedetto, quella Mondadori di Giuseppe Aurelio Privitera e l'altra Einaudi di Guido Paduano. E poi c'è un'altra edizione Feltrinelli, la versione di Emilio Villa, quindi di un grande poeta novecentesco. Ognuna di queste traduzioni risponde a esigenze di pubblico diverse. Non so come Odisseo chiamasse Laerte, ma probabilmente non era come è scritto nell'Odissea, in un'epoca in cui la prosa non era ancora stata inventata. Traducendo Omero, certo, uno immagina che Telemaco gli dica padre e non papà, ma nella realtà, se noi vediamo il personaggio di un figlio sullo schermo, davvero ci aspettiamo che gli dica padre mio? Noi italiani facciamo molta fatica a non considerare i poemi omerici come qualcosa di legato alla scuola. Il mondo anglosassone è più libero. Quanta libertà o modernità avrà effettivamente portato Nolan a questa ultima rivisitazione delle avventure di Odisseo si scoprirà al cinema il 16 luglio. E queste erano alcune riflessioni sulle traduzioni dell'Odissea nell'ultimo film di Nolan, scritte da Maria Tornielli oggi su Domani.
Maria Tornielli.
La conosci?
No. Ah. Un bel nome.
Bel nome, sì.
Ah, questo è John Legend. Anche lui ha un bel nome. E sai cosa dice Maria Tornielli? We just don't care. Non ci importa. Let's go to...
Vede, ce lo dice Maria Tornielli.
Lo dice a lei, sì, sì.
Ah, lo dice lui a lei.
We just don't care.
We just don't care. We just don't care. We just. sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today. The love emergency, don't make me wait. Just follow, I'll lead you, I urgently need you. Oh, let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care, we just don't care, we just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover. Let's sneak and do it when your boss is gone. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she comes knocking. Go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover.
London Calling, dovevamo essere un po' più morbidi.
Ma dice let's go to the park o let's go to the bar?
Dice tante cose, anche let's go to the car, dice.
Ah, vedi?
Sì, perché lui vanno a trovare la mamma di lei a un certo punto, questo l'ho capito all'inizio, poi mi sono un po' distratto. E dice mi hai portato alla casa di, dove abitavi con tua madre, eccetera. E poi dice let's go to the car, adesso ti porto io da qualche altra parte. E poi dice let's make love e poi diventa tutto una romance.
E si conoscono sempre di più. Allora, la seconda citazione...
Sì, finché lei dirà che palle, lo lascia...
Lo lascia, dici, finisce sempre così alla fine. È un punto, è un modo di vederla. Sulla stampa, Francesco Rigatelli intervista Milo De Angelis, il poeta. Comporre poesie è come brancolare nel buio in cerca di una profezia. Prima, mentre Johnny Legend cantava, cercavo una poesia di Milo De Angelis abbastanza breve da poter essere letta. Poi, se facciamo in tempo, ve la leggo. Scrive Rigatelli intervistando Milo De Angelis. La poesia rappresenta un'esattezza che non è di questa epoca, ma a differenza del chiacchiericcio imperante, quando viene alla luce porta con sé la verità. Milo De Angelis, 75 anni, milanese, uno tra i più importanti poeti, è in questi giorni a Bologna per un festival e per parlare del suo libro Poesie dell'inizio, dal 1967 al 1973, pubblicate solo di recente da Mondadori. È una raccolta di poesie inedite che avevo scioccamente buttato, dice il poeta. Un tempo volevo che il mio primo libro, Somiglianze, non avesse nulla alle spalle. In queste poesie ritrovo il ragazzo che ero, che continua a parlarmi e a chiedermi se siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, a uscire dal silenzio, a trovare la parola per evadere dalla camera buia da cui veniamo. Sento ancora la stessa esigenza di approdare alla parola come a un porto in cui gettare l'ancora. Il mio è il porto sepolto di Ungaretti, che rappresenta il segreto dell'anima. Ho vissuto anche a Parigi e a Roma. Mio padre era genovese ed era innamorato del mare. Milano è presente nella mia poesia, ma è quella di periferia, dei campetti di calcio, dell'Interland. Oggi è quella della Bovisa, da ragazzo Porta Venezia e Parco Lambro, una città che avverto come minacciosa, poco confidenziale, piena di solitudine, ma in cui è possibile mimetizzarsi dentro al flusso dei milanesi, impegnati ad andare sempre da qualche parte. Non mi piace la Milano illuminista di Verri e Beccaria, ma quella fiabesca degli scapigliati, di Testori, Buzzati e Loi. La città meno concreta e meno vistosa. Non vedo tanto i cambiamenti quanto le permanenze. Avverto sempre la grande lezione manzoniana e la dimensione rilevante delle periferie, che sono un ricco e vario mondo a sé. Poi gli chiedono com'era fare il poeta negli anni 70. Dice, un periodo unico e irripetibile, nel bene per la promessa di cambiamento e nel male perché la poesia era considerata ancella della politica. Mi sentivo a disagio perché sembrava che per scrivere bisognasse chiedere il permesso e dimostrare l'utilità di quel lavoro. Oggi non è così, non si sente alcun bisogno di appartenenza a un movimento e c'è più libertà. Non sono mai stato uno che parte dalla realtà, ma cerco di arrivarci, semmai, affrontando un cammino ad ostacoli. Ho sempre trovato la poesia civile occasionale e salottiera, malata di narcisismo e solipsismo, una messa in scena dell'io. Io cerco la poesia in quello che Baudelaire chiamava il non condivisibile, come la solitudine senza appello. La poesia è la parola giusta per il silenzio tra le note. La poesia, prima di esprimere qualcosa, deve cercare il nome adatto. Conta il ritorno dei luoghi amati, l'ascolto dei posti che chiamano e che richiamano. Il cammino in avanti è lo stesso che indietro. Più che la fondazione di un nuovo linguaggio, a me interessa disvelare quello che ci aspetta da sempre. E poi gli chiedono come mai ha tradotto anche il Derrière, perché lui è anche un traduttore, ha tradotto i poeti francesi come Baudelaire, i Fiori del Male, e ha tradotto anche il Derrierum Natura di Lucrezio. Dice, mi ha sempre colpito il suo senso dell'infinito, l'apertura cosmica, lo smarrimento, la dimensione delirante e onirica. Niente di bucolico e sereno, ma la mortalità imminente. Tra un libro e l'altro c'è molto silenzio, ora traduco le Metamorfosi di Ovidio e intanto prendo appunti e a poco si forma una poesia a mia insaputa. Bisogna aspettare che l'ispirazione faccia il suo giro. Non serve decorare o indugiare, ma una freccia dritta e implacabile. È un senso dell'incompiuto senza depressione o malinconia, è semplicemente la condizione umana, come nel film Il Grido di Michelangelo Antonioni. Poi gli chiedono, è possibile fare solo il poeta? Economicamente no, infatti ho insegnato italiano e storia in carcere per anni, ma il mio pensiero fisso è sempre stato la poesia. Anche in carcere invitavo poeti. La poesia, del resto, aiuta a conoscersi e a trovare dei valori assoluti, non occasionali. E la poesia, nell'era dei social, resta un argine in questo mondo logorroico, ricordando l'economia della parola. E nella intelligenza artificiale è resistita millenni e non sarà certa l'intelligenza artificiale a fermarla, anche perché la poesia ha poco a che fare sia con l'artificio sia con l'intelligenza. Dino Campana non era tanto intelligente quanto veggente. La poesia è brancolare nel buio in cerca di una profezia.
Bello, brancolare nel buio.
Milo De Angelis, sono state pubblicate sulla stampa, Poesie
un
dell'inizio,
poeta.
Mondadori.
Ma sì. Visto che gli piaceva la Milano, no?
Vecchia dei ma quartieri, sì. Del...
un rucchetè? No, perché gli erano i rucchetè anche,
Comprai calzette seda con la riga nera.
Nera!
Te camminai, dice mami, come una pantera. Tissu del Basel, migio del Basel, se l'è rabel. Ti senza capel, mi punte capel, mi c'è ribel.
camminavamo sempre insieme. La gente che la passava, la sepultava, la che guardava, la diceva: ma va che lì, e che compra anche la stola, e adesso un po' pistola, che il pistola si è rimesso. T'ho visto, por Crist, in Giudà, su quattro siti, anche a me, che son visto, in Giudà, su quattro siti, come ti, pesche ti, anche a me, che son visto, in Giudà, in Giudà, un por Crist. Scareghi ogni sera in piazza Beccaria, lì te mostre de sol bank la tua mercanzia. Ti sul marciapè, mi dentro al caffè, di rucchete. Ti affa sui danè, mi ha spenti danè, coi rucchete. Tutti occhi che siamo insieme, che sempre un po' di. Sta in un canton che il me guarda, e il me guarda e il me dice: oe, va che lì, il galadola che la rola, e il deso un po' pistola. Ah, sariami il pistola, e il pistola de se ti, te che la viete mantegni. Ah, sariami il pistola, e il pistola de se ti, della ora più del dì. Ah, sarriami il pistola, testa di il pistola, sarriami il pistola, della ora più del dì.
Eh beh, se vogliono una vecchia Milano.
La canzone del pappone, di fatto.
Beh, purtroppo sì, però è esilerante.
Il galamio e calarola.
Esatto.
Deve essere un po' pistola. Vabbè, non è la canzone più adatta per introdurre la segnalazione che vi voglio fare adesso, ma d'altronde ho pochissimo tempo, per cui ve la riassumo. L'ho presa da Avvenire, ed è un libro di una filosofa francese, docente all'Università d'Aix-Marseille, Joël Zask, che ha scritto questo libro che si intitola Ammirare, perché dice nei nostri tempi il sentimento, la virtù dell'ammirazione assume soltanto connotati negativi, il cuore dei nostri contemporanei oscilla tra l'indifferenza e l'adesione fanatica. Invece lei cerca al contrario dei pensatori come Bacone e Cartesio, che fanno risaltare tutti gli aspetti positivi insiti nella capacità di ammirare. Cioè, chi è degno di ammirazione non è affatto la star, non a meno il genio o l'eroe, non è solo questo. La capacità di ammirare ha implicazioni che vanno oltre l'estetica, è fondamentale per la vita democratica stessa. Una società che non sa più riconoscere ciò che è veramente ammirevole diventa terreno fertile per la demagogia, per il populismo e per la violenza. Bisognerebbe chiedersi: tu cosa ammiri? Dovremmo innanzitutto cominciare a chiedercelo onestamente. Poi si fanno un po' di esempi di vari filosofi. Poi lei ha fatto Joël Zask ha fatto una sorta di esperimento, ha fatto un'inchiesta sondaggio sull'ammirazione. Chi emerge sono coloro che incarnano una coerenza fra il proprio pensiero e il proprio comportamento, come gli abitanti del paesino di Dieulefitte, che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno salvato i loro concittadini ebrei destinati alla deportazione nei lager, e per questo furono riconosciuti giusti tra le nazioni. Interpellati sulle motivazioni delle loro azioni, hanno dichiarato di non sentirsi degli eroi, ma persone normali, capaci di quell'umanità e seppero attraversare il male senza prendersi per un'incarnazione del bene. Quindi l'importanza di ammirare, che è il titolo del saggio di Joël Zask, oggi le trovate la recensione su Avvenire.
Tempo di giornale radio, di notizie.
Sono le 6:29, la linea passa a Omar Cagnello e Alessandra Tommasi. Noi torniamo tra poco con le previsioni del tempo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe. be sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
C'è un aggettivo che vorrei di nuovo sentire anche oggi, così come ieri, dalla viva voce di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. E quell'aggettivo è gradevole. Chissà se riesco ad ottenerlo. Buongiorno Paolo Valisa.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Si ricorda che ieri avevo usato la parola gradevole per la giornata di ieri?
Eh sì, come no.
Ce la possiamo aspettare anche per oggi, per il fine settimana?
Oggi nel fine settimana difficile, poi gradevole per chi ama certo. Il caldo lo troverà gradevole, chi lo soffre molto meno, insomma. E il motivo sarà un po' questo: il bel tempo va via via installandosi nel fine settimana, bel tempo estivo porta un'alta pressione molto robusta e quindi le temperature andranno aumentando. Oggi sarà una bella giornata, eccetto lungo le Alpi di confine, dove abbiamo una perturbazione che preme da nord senza poter valicare la cresta alpina, e quindi solo lungo le Alpi avremo nuvolosità e anche delle gocce di pioggia, ma su tutte le altre, sulla pianura padana, sulle prealpi, sarà una bellissima giornata con le temperature che inizieranno ad alzarsi tra 26 e 28 nei valori massimi, quindi decisamente più di ieri. Poi per il fine settimana, sia sabato che domenica, avremo bel tempo estivo con rialzo delle temperature massime comprese tra 30 e 32 gradi. Sulle Alpi anche farà più caldo, con lo zero termico che si alzerà verso i 4.000 metri, quindi veramente pienamente estate.
Mi sa che devo migrare verso i 4.000 metri questo fine settimana allora, per trovare un po' di fresco. Va bene, niente, ne prendiamo atto, si va verso l'estate, è così, in epoca di cambiamento climatico. Grazie mille a Paolo Valisa e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buon fine settimana.
Grazie a voi, risentirci, buon fine settimana a tutti.
Grazie.
E allora, se così deve essere,
Che sia.
Feels like summer. Can you hear it in the street? Lo senti nelle strade? Lo puoi sentire
no?
Sulla pelle?
Certo.
È arrivata. You can feel it in the streets on a day like this day. It feels like summer. Summer. I feel like summer. You can feel it in the streets on a day like this. That I feel like summer. She feels like summer. I feel like summer. 7 days.
Childish Gambino.
Childish, è lui, sì.
È lui. È bello questo pezzo perché proprio c'è tutta la, la lentezza dell'estate, no? Quando non riesci ad accelerare perché dici,
Piano, piano, ragazzi, tutto con calma. Sai che si abbassa un po' il bioritmo?
La pressione,
la gente un po' agitata come me, è un bene.
È un bene.
Ci picchia.
No, io preferisco
tutto con calma, proprio...
Allora, molta calma, anche perché quotazione spaziale è il titolo di Jacopo Luzzi oggi sulla stampa, perché è tutto pronto per il debutto stellare di SpaceX a Wall Street. Immagino che oggi ne parlino lungamente al giorno delle locuste, visto che già la settimana scorsa il professor D'Andrea Di Stefano ne aveva parlato. Wall Street appunto si appresta a lanciare la più grande quotazione in borsa della storia. Oggi l'azienda di Elon Musk esordisce sul mercato azionario statunitense con una valutazione di 1.780 miliardi di dollari, dopo aver offerto agli investitori azioni per un valore di almeno 75 miliardi di dollari tramite un'offerta pubblica iniziale. SpaceX, che nel 2025 ha registrato una perdita netta di 4,9 miliardi di dollari, è costituita da tre divisioni: esplorazione spaziale, che comprende i razzi Falcon e Starship, connettività, come la costellazione satellitare di Starlink, che fornisce accesso a internet ad alta velocità, e intelligenza artificiale attraverso la divisione xAI. Gli analisti di Wall Street, i venditori allo scoperto e gli esperti del settore hanno sollevato diversi dubbi significativi di natura strutturale riguardo all'IPO, cioè l'offerta pubblica iniziale di SpaceX. Lo scetticismo principale verte su valutazioni finanziarie aggressive, sulla forte dipendenza da attività spaziali non core, sugli elevati rischi operativi e su pressioni tecniche senza precedenti per il mercato azionario stesso. L'indice Nasdaq ha introdotto modifiche che faciliteranno l'ingresso di nuove società quotate come SpaceX nei propri indici. Tuttavia, Standard & Poor's, Dow Jones Indices, ha rifiutato di allentare i propri rigidi criteri di ammissione, escludendo una procedura di inclusione accelerata. Ciò significa che potrebbero trascorrere mesi prima che SpaceX venga inserita nell'indice Standard & Poor's 500, fortemente caratterizzato dalla presenza di titoli tecnologici.
E andiamo a Londra, pagina 18 di Repubblica. Si dimette il ministro della difesa britannico John Healey, fedelissimo di Starmer, una mazzata per il governo già barcollante. Lascia anche il viceministro per le forze armate. I due accusano il leader e la ministra delle finanze Rachel Reeves di minare la sicurezza nazionale, o meglio dire il governo. La lotta intestina al governo sui fondi per la difesa ha riaperto l'annoso dilemma, non solo oltremanica: welfare o warfare, cioè i soldi per la società o per il riarmo. Cosa ha detto? Non sei stato in grado, non hai mostrato la volontà di destinare le risorse di cui il paese ha bisogno. Gli ho scritto proprio una lettera, John Healey. Bisogno nei crescenti minacce come il Medio Oriente e la Russia, senza dimenticare l'impegno preso in sede NATO di destinare alla difesa il 3,5% del PIL. È un impegno, come dire, che hanno preso dei politici e non di certo dei parlamenti. Bisogna poi che magari i parlamenti lo votino, no? A Healey esprime solidarietà, e sentite qua, l'omologo italiano Guido Crosetto, che l'omologo ha scritto così, senti bene: John, mi dispiace moltissimo, condivido i tuoi pensieri, capisco appieno la tua decisione. Io ho deciso di aspettare, sperando che vengano tempi migliori. Non so se il paese o il governo lo capiranno, ma credo che ci sia maggiore consapevolezza. Essere stato un lobbista per 12 anni, il presidente delle industrie armiere, lo porta a più miti consigli.
Più miti consigli.
Se non sono 15 miliardi di prestiti safe, d'altronde ne bastano anche 5, no?
Il Sole 24 Ore invece apre con una notizia che riguarda i laureati. Per i laureati più lavoro ma pagato poco, scrive Eugenio Bruno. Occupazione in aumento per i laureati italiani, ma i guadagni purtroppo no. Proprio le differenze retributive spingono molti giovani a emigrare per lavorare. E cosa peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, a 5 anni dal titolo, oltre il confine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più. A certificarlo è il rapporto Alma Laurea. L'occupabilità più elevata è per i laureati del gruppo medico-sanitario, di ingegneria, di informatica e tecnologie ICT e di architettura. 335.000 persone che hanno completato gli studi nel 2025, quasi 700.000 per gli esiti occupazionali, intervistati a 1, 3 e 5 anni dal titolo. Emerge, diciamo, da questo sondaggio, il primo elemento è che si laureano soprattutto le donne, il 59,6%, tranne che nelle discipline STEM, dove sono ferme al 40,5% ormai da 10 anni. Il 60,9% dei laureati che ha svolto un tirocinio curricolare, il 68% che ha lavorato durante gli studi, il 10,2% che vanta un'esperienza all'estero. Quanto all'età media alla laurea, siamo a 26,3 anni, mentre il voto medio è di 102,8 su 110. In generale l'89,1% del campione esprime una soddisfazione elevata per le esperienze universitarie, il 72,1% confermerebbe corso e ateneo. C'è un aumento dei laureati di primo e secondo livello che a un anno di distanza lavorano, cioè l'81 e l'80%, meglio ancora a 5 anni di distanza, quando gli occupati dopo una magistrale o una laurea a ciclo unico sono il 94,4%, che è il valore più alto degli ultimi 15 anni.
Quindi gli tocca
anni.
Lavorare e lavorano tutti, ma...
Scopriamo che l'occupabilità più elevata interessa appunto i laureati del medico, no, parliamo del piano retributivo. A un anno dalla laurea la retribuzione mensile netta è in medio di 1.491 euro per il primo livello e 1.495 per il secondo.
Uguale.
Dopo 5 anni, per fortuna, il quadro migliora, il guadagno netto di 1.796 euro mensili per i laureati di primo livello e di 1.903 per quelli di secondo livello. Le differenze stipendiali parlano da soli, i nostri laureati di secondo livello oltre confine percepiscono a un anno dalla laurea 2.290 euro mensili netti, cioè il più 57,6% rispetto ai 1.452 euro di chi resta in Italia.
C'è poco da discutere, 56% di differenza salariale, quindi il lavoro c'è ma non c'è il salario. Toh, guarda, che strano. Altro brano caldissimo.
Anche questo?
No, questi sono caldi, caldi in un altro senso però.
Vado a prendere dell'acqua.
È Paco Amoroso lui.
Eccolo.
Con Catriel.
Quando ella baila, se le ve debajo esa mini falda. No voy pa'l gulag, te voy a comer aunque sea gula. Ese culo es imposible disimular.
Voy a abrir la caja con boné.
Ella lo prendió y me puso a volar. La noche como vos es espectacular. Ya no importa dónde, no importa el lugar.
Y no voy a usarlo con boné.
Baby, ay, ahora hago ese calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche. Más linda, y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol. Nos usamos de bloqueador.
Cuando ella baila, se le ve debajo esa mini falda. Quiero ver que rebote.
Hoy te voy a hacer llorar.
Cuando quiera yo me paso más. Te doy duro con el toque suave. Siempre vuelvo al mismo lugar. El chanteo que mejor me sale. Muchos gastan una bala ahí, pero Dios me eligió a mí. Loca, mil maneras antes de morir.
Baby, allá abajo hace calor. Yo traje el ventilador para darte la buena noche. Más linda, y esto es algo superior. Hasta que se esconde el sol, nos usamos de bloqueador.
Cuando ella baila, se le ve debajo esa mini falda.
Ay, me llora. Ay, me llora.
wow, Catriele Paco Amoroso. Ovviamente si chiama Dumbai il pezzo.
E da Dumbai andiamo a
Messico,
Città del Messico. Sul manifesto Caterina Morbiato scrive: gol, reggaeton e proteste, benvenuti al Mondiale 2026. Lo striscione di plastica bianca lungo circa 4 metri recita in spesse lettere nere: lasciaci giocare o ci vuoi reprimere? Sono le 8 del mattino, l'incrocio tra Avenida del Iman e Gran Sur, a scarsi chilometri dallo stadio Azteca, un gruppo di manifestanti blocca lo scorrimento del traffico per protestare contro i mondiali. La mobilitazione, che riunisce comitati di quartiere, collettivi pro-Palestina, artisti, poco a poco diventa più partecipata. La grande statua in bronzo di Frida Kahlo, che spicca nel mezzo dell'incrocio e che la sindaca di Città del Messico, Clara Brugada, ha fatto installare appena 3 mesi fa, viene adornata con messaggi ad hoc come FIFA Go Home e benvenuti ai mondiali del saccheggio e dei desaparecidos, avvolta con bandiere palestinesi. Mancano poche ore alla cerimonia inaugurale del più grande e costoso evento sportivo globale, ma qui, sul cemento, la prima partita di calcetto popolare è già iniziata, con tanto di cronaca in diretta gridata al megafono. Frotte di tifosi messicani e internazionali scorrono lungo i marciapiedi, osservano la protesta e imboccano rapidi l'accesso pedonale dell'ultimo miglio, la zona di contenzione e blindamento stabilita intorno allo stadio. La cerimonia e la partita inaugurale cattureranno l'attenzione di milioni di spettatori, ma le pressioni su vari fronti sono riuscite, almeno in parte, a guastare l'immagine di un paese invariabilmente ospitale e allegro. Durante la partita, al corteo diretto verso lo sbarramento di polizia dell'ultimo miglio, si sono uniti gli studenti. Dentro lo stadio il Messico chiude il primo tempo avanti 1-0, fuori scontri e lancio di gas lacrimogeni. C'è poi Paola Jesus, che sempre da Città del Messico ci dice che gli effetti collaterali del grande evento calcistico, tra gli effetti c'è le lavoratrici sessuali espulse prima del fischio d'inizio e pulizia sociale.
E beh, come in tutte le città, come in tutti gli eventi, come tutte le cose, vanno a fare le retate per fare un po' di, tra virgolette, quello che chiamano loro decoro. La primavera dei curdi in Turchia, un anno senza essere uccisi. Pagina 6 di Avvenire, Luca Foschi scrive, interessante, no? Una cosa che non conosciamo, l'ennesimo precario laboratorio di pace nell'epoca della guerra mondiale a pezzi, ha sede nel Parlamento di Ankara, dove turchi e curdi dibattono la fine di un conflitto che dura dal 1984. Quando mi chiedono a cosa abbia portato la tregua, io rispondo prima di ogni altra cosa che da un anno a questa parte non ci sono stati morti, afferma Ebru Gunay, che è la vicepresidente e la portavoce del Partito Popolare per l'Uguaglianza e la Democrazia, ADEM, la formazione politica che raccoglie le istanze dei curdi in Turchia, di cui metà dei suoi elementi sono in galera. Avvenire ha parlato con questa giurista, anche lei è stata in prigione per molti anni, e c'è per la presentazione di un libro che si chiama Interno K, cioè Interno Kurdistan, una storia curda, edito da Forum, un bel libro. In pochi mesi, fra l'ottobre 24 e maggio 25, c'è stata, con la mediazione del DEM, il PKK, sapete, ha offerto il ramo d'ulivo, ha disarmato ed è iniziata una commissione incaricata di procedere alle audizioni di tutte le parti. All'assemblea si chiede legislativa di Ankara, si chiede una legge specifica per la pace che includi i curdi e che gli permetta di tornare in Turchia e soprattutto di essere liberati dal carcere. Ricordiamo Demirtas, l'ultimo leader in prigione, ma ovviamente c'è anche la questione Ocalan. Insomma, ci vuole una roadmap, un percorso per definire il contesto regionale. Certo che, segnala la giurista Gunay, non è proprio il momento più facile. L'aggressione israelo-americana ha portato instabilità anche nel Kurdistan iraniano, iracheno. Vogliamo procedere in fretta, ma insomma è una situazione complicata, volevamo segnalarvelo, perché insomma una tregua che dura, un tentativo di discutere di uno dei conflitti più storici e cronici della vicina Europa, insomma, è così.
È da un po' che non parliamo di Afghanistan, ormai insomma i talebani sono tornati da 5 anni. Oggi Gabriella Colarusso su Repubblica ci racconta la rivolta delle donne. L'editto è arrivato sabato scorso, diffuso dalle moschee di tutto l'Afghanistan. Il capo talebano intimava alle donne di rimanere completamente confinate in casa e di coprirsi dalla testa ai piedi con un abito di tipo e colore specifici, disegnato dalle autorità, pena il carcere. L'ennesimo decreto per renderle invisibili aveva spaventato così tanto le famiglie che persino alle bambine non è più stato permesso giocare per strada. Troppo, E così a decine sono scese in piazza a Herat martedì, sfidando con coraggio incredibile la ferocia dei barbuti. La risposta è stata solo violenza, botte e spari ad altezza uomo. Almeno una persona è stata uccisa, conferma l'ONU. Altre ferite e molte manifestanti sono state arrestate. Oggi sono previste nuove manifestazioni a Herat, ma anche a Kabul e a Mazar-i-Sharif. Respiriamo ancora, ma non possiamo dire che siamo vive, dice al telefono Parwana, che ha 27 anni. L'obiettivo finale dei talebani è la completa cancellazione delle donne dalla vita pubblica. Niente scuola, niente università, niente parrucchiere, palestra, parchi o uscite senza un uomo accanto. I talebani hanno anche costretto le venditrici ambulanti a spostarsi in vicoli isolati così da non essere viste. Non ci sono clienti e chiudono. Ai matrimoni è vietata la musica, la sposa non può andare dall'estetista nemmeno il giorno delle nozze e chi si oppone paga. Telecamere di sicurezza monitorano i movimenti in tutta la città. I telefoni vengono perquisiti, le gallerie fotografiche e i messaggi privati passati al setaccio. Molte persone hanno smesso del tutto di portare con sé lo smartphone quando escono di casa. E molte donne hanno smesso definitivamente di uscire.
Ultima segnalazione dal Fatto Quotidiano. Alessandro Mantovani e Andrea Moizio segnalano una cosa che potrebbe... che ci dice come stanno andando le cose quando si parla di articolo 11 della Costituzione, di pace, di conflitti internazionali, eccetera. Alla chetichella, nata per i traffici libici di armi per controllare le navi che portavano le armi in Libia, la missione UE che si chiama Irini e che è guidata dall'Italia, è guidata militarmente, cioè abbiamo in mare militari, cambia pelle, ha abbordato tre navi per cercare invece armi russe senza, per cercare petroliere russe senza risultati. A caccia di petroliere russe, ma i parlamenti non lo sanno. Questa missione è cambiata soltanto con un cenno dell'Unione Europea che ha detto ok, a noi va bene, e così cambiamo, i nostri militari fanno missioni in mare, ma il Parlamento non è detto che nemmeno lo sappia. Interessante, no? Sempre più così. Sarà la terza o quarta segnalazione di missioni militari che prendono altre pieghe, altre direzioni, ma i parlamenti non lo sanno.
Con dei nomi, tra l'altro, che inducono un po' in confusione,
certo,
visto che il nome è Irene, vuol dire pace. Va bene, sono le 6:57, restituiamo la linea alla redazione per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Alle 7:02 di venerdì 12 giugno, ecco le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con Repubblica, che titola Trump, Iran, c'è l'accordo. Il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei.
Titoli molto simili per Messaggero, Iran USA, Trump c'è l'accordo, Il Giorno, Trump annulla i raid, accordo con l'Iran, e La Stampa, Trump ferma i raid, intesa conclusa, Teheran ha accettato il nostro testo, ma i Pasdaran frenano.
E all'interno di Repubblica, Paolo Mastrolin, Lilli ci dice che il presidente Trump ha detto: ho parlato con tutti i leader, abbiamo l'intesa, l'Iran non avrà l'atomica e Hormuz tornerà navigabile. Poi ipotizza la chiusura del negoziato già nel weekend, ci sarà Vance, e scende il petrolio del petrolio e su salgono le borse. Poi Gabriella Colarusso ci racconta della mediazione del Qatar e l'apertura di Teheran, che resta però il nodo nel nucleare. Ancora una volta l'Iran costringe Trump a fare taco, a tirarsi indietro. TACO sono le iniziali di Trump, always chickens out, proclama Tasnim, l'agenzia di stampa vicina ai Pasdaram, ridicolizzando i piani americani per prendere l'isola di Karga. E però qualcosa si è mosso davvero nell'estenuante negoziato per porre fine alla terza guerra del Golfo, e un'intesa potrebbe davvero arrivare, limitata. Un memorandum di una pagina con 3-4 punti che lascia a future trattative la questione nucleare. È successo nella notte tra martedì e mercoledì, quando gli americani hanno deciso di rispondere col fuoco all'abbattimento di un Apache. E a Doha è scattata l'allerta rossa. L'emir Altani ha inviato immediatamente una delegazione a Teheran. Alla guida c'era il re delle trame e degli accordi qatarino, Ali al-Tawadi, ministro senza un proprio ministero ma con grande influenza a corte. L'uomo che ha portato i mondiali in Qatar e che lo scorso settembre era nello studio ovale accanto a Trump per organizzare la telefonata di scuse di Netanyahu all'emiro dopo che Israele aveva bombardato Doha. Praticamente finora era stato il Pakistan a guidare la mediazione, ma è Doha che ha conservato una parte del tesoro iraniano, circa 6 miliardi dei fondi congelati, che Teheran vorrebbe indietro subito alla firma di un'intesa, e l'Iran stima in 100 miliardi i suoi beni bloccati all'estero.
Questioni di soldi. Vi ricordiamo soltanto al volo, a pagina 2 di domani, l'odissea di Tiro, in viaggio con chi fugge dalle bombe. Siamo in Libano, Jacopo Mocchi, che è lì a Sidone, racconta che intere famiglie vanno verso nord, confluiscono tutte verso Sidone perché Beirut ormai c'è più di 1 milione di sfollati. Qui c'è chi ha costruito un microcosmo come se fosse casa, dei campeggi, insomma c'è di tutto. È un racconto molto toccante, molto interessante, a pagina 2 di domani.
E invece passiamo ai titoli italiani, come quello del Corriere della Sera. Meloni, l'affondo su Vannacci. La leader in aula attacca il generale e dice: sei funzionale alla sinistra, ma le opposizioni dicono il governo ha fallito.
Domani Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo la premier attacca come sempre le opposizioni, la UE, poi punta al generale che si era definito la vera destra.
Anche il Manifesto titola sull'intervento di ieri: risono Giorgia, dopo aver detto sono Giorgia, sono madre, risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal, si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici. Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci. Sono io la vera destra.
Mamma si è urlato ieri. La verità: Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, Libero. Quando Grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri che dice Meloni leader con le ginocchiere. Non ha detto così, ha detto, era brutta la frase, però ha detto di nuovo, no, invece di nuovo con le ginocchiere davanti a Trump e Netanyahu. Bruttissima frase. Il giornale da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota col PD.
Giovanna Vitale su Repubblica ci racconta l'attacco all'Unione Europea di Meloni.
Forse però prima dobbiamo fare un passo indietro, perché se no non ci ricordiamo perché Meloni ha detto questa cosa.
E facciamolo questo passo.
Allora, il passo qual è? Il passo è che ieri, nonostante le proteste e malumori proprio dell'Italia e della Polonia, leggiamo Marco Bresolina, pagina 11 della Stampa, per l'esclusione dal vertice di Londra con Zelensky, la Francia, la Germania e il Regno Unito hanno detto che andranno avanti nel loro formato A3 per trattare con Putin.
E3, non A3, il foglio A3.
Sì, A3. Il formato A3 che si chiama
E3,
E3.
Ah, ecco.
Sì, European 3, è un formato A3 come il foglio. E ieri mattina è arrivata un'ulteriore conferma, gli ambasciatori in Russia dei tre paesi sono stati accolti al Ministero degli Esteri russo per un incontro, e l'incontro è andato malissimo, nel senso che la Russia tiene duro, non vuole discutere assolutamente di nulla delle 5 proposte, però i promotori dell'iniziativa credono di aver rotto il ghiaccio con questo incontro, che Mosca sarà almeno disponibile a discutere. I governi invece più scettici sono pronti a dire che tutto andrà a catafascio, che bisogna alzare di più le armi e le minacce. I prossimi passi saranno discussi al G7 di Evian e ci sarà il Consiglio europeo. Intanto il formato A3 continua e sembra che Kaya Kallas sia contraria, perché non vuole discutere con la Russia, vuole una postura molto più militare, e c'è tutto il discorso che i tre paesi, Francia, non vogliono più che Kaya Kallas abbia un ministero, e quindi stanno smontando la funzione del rappresentante. Insomma, c'è conflitto.
L'azione...
Questo è lo scenario in cui parla Meloni. Meloni va al Parlamento.
Bifronte come Giano, scrive Giovanna Vitali su Repubblica, in versione combat alla Camera. Toni alti, sprezzanti contro l'Europa, i partner d'oltralpe, le opposizioni e il loro ridicolo armamentario sul governo illiberale. Frasario studiato per eccitare la curva, dove la tifoseria fratella urla e si agita come a bordo di un ring. In modalità ragazza della garbatella al Senato, dove complici i feroci attacchi di Matteo Renzi, perde la pazienza e attinge al romanesco spinto, cerca la zuffa col predecessore che la chiama Lady Tax. Lei proprio non ci vuole stare. Benvenuti in Parlamento, le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo trasformate in una prova di forza. Decisa a raccontare un'Italia protagonista, non ai margini come da giorni si sente accusare, la Presidente del Consiglio, affiancata dai due vice, passa subito al contrattacco. Si è autoesclusa dai principali processi decisionali europei, graffia il Dem Peppe Provenzano. Meloni fugge dai summit come Schettino, ironizza Giuseppe Conte. Non si è presentata in Montenegro per presentare un francobollo a Reggio Calabria. È tutto così surreale. Perciò resta contraria a sospendere l'accordo di cooperazione con l'Unione Europea. Farebbe un danno alla popolazione. Ma Nicola Fratoianni di AVS la inchioda. Invece le sanzioni contro la Russia e l'Iran non colpiscono i civili? Questo doppio standard è inaccettabile. La Premier serra la mascella, ancora più indurita quando il focus si sposta sull'economia. Elly Schlein che parla di distanza con il paese reale e l'accusa di avere fallito, di dire bugie. È questo governo ad avere battuto il record di pressione fiscale, la produzione industriale calata per 35 mesi e abbiamo crescita zero nonostante il PNRR. Insiste sui salari tra i più bassi d'Europa, la segretaria del PD, sulle bollette più care. In 4 anni non siete riusciti a fare nulla, fatevi aiutare, l'incalza. Giuseppe Conte la definisce la regina delle tasse, ma è Renzi a perfezionare il marchio Lady Tax. La prima ministra nega, elencando tutte le misure varate per ridurle. Il leader di Italia Viva però non arretra. Prometteva di inserire in Costituzione il tetto del 40% alla pressione fiscale. C'è il video, ora è aumentata. Game, set, match. Stavolta il fact-checking delle opposizioni ha funzionato.
Ilario Lombardo, in retroscena, l'argomento comunque sempre Roberto Vannacci, come è andato in TV, che cosa farà, eccetera, futuro nazionale. Quanto impiegherà a superare la Lega e seppellire politicamente Matteo Salvini? I parlamentari non parlano d'altro. E allora Lombardo va da un ministro e sentite cosa gli dice il ministro sotto stretto anonimato. Dice così, gli chiede: ma allora Salvini andrà al Viminale per cercare di aiutarlo, di salvarlo nella corsa contro Vannacci? Risponde: ma che Viminale? Lo sanno tutti che Salvini come leader della Lega non arriva alle prossime elezioni. La sua leadership traballa e anche Meloni dubita della tenuta della Lega. La Presidente del Consiglio è preoccupata che la debolezza del carroccio faccia di fatto cadere il governo. Punta tutto su Zaia e Fedriga e Matteo Renzi dice ai cronisti: Meloni farà di tutto per tenere Vannacci dentro la coalizione, vedrete, perché se non lo fa alle elezioni perde di sicuro.
E altri guai per la Lega, in particolare per Salvini, è il titolo del Fatto Quotidiano: piove sul Salvini, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. L'indagine è su una fedelissima, la Pellegrini, perturbativa d'asta olimpionica, Elisabetta Pellegrini. L'inchiesta sulla cabinovia di Socrepessa a Cortina entra nella stanza dei bottoni del Ministero delle Infrastrutture, qui spetta la realizzazione di opere olimpiche per 4 miliardi di euro, rimaste incompiute per quasi 3 miliardi. Agenti dello SCO, il reparto investigativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia, hanno sequestrato cellulari, computer e documenti nell'ufficio del dirigente più vicino al ministro Salvini, l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, già ai vertici dell'area infrastrutture della Regione Veneto, trasferita dal dicembre 2022 a Roma come consigliera di Salvini, con un incarico di natura politica per il coordinamento della struttura tecnica di missione. Il procuratore della Repubblica di Belluno, che indaga sull'ipotesi di turbativa d'asta sull'assegnazione di un appalto del valore di 35 milioni di euro per un impianto a fune non ancora concluso 3 mesi dopo le Olimpiadi. Lo scenario è però più ampio, perché la società bresciana Graffer, che ha vinto i lavori con assegnazione diretta nel luglio dell'anno scorso, si è vista aggiudicare con la stessa procedura una cabinovia da 44,8 milioni di euro a Bormio e con una gara pubblica la cabinovia di Livigno da 52 milioni di euro. Società città infrastrutture Milano-Cortina, la Simico, che dipende dal MIT, ha già annullato i lavori a Bormio per presunte inadempienze e starebbe per fare lo stesso a Livigno.
Avvenire, la dignità dei migranti. Il Papa ricorda il valore delle persone, non ha passaporto, anche la dignità, e sprona l'Europa a accogliere e integrare. Ma proprio oggi entra in vigore il nuovo regolamento della UE, per chi riesce ad arrivare più difficile e maggiore probabilità di espulsione. Eccola qua.
Ed è il secondo titolo del manifesto: i centri in Albania possono saltare. Migranti, le conclusioni dell'avvocata generale della Corte dell'Unione Europea, dice che il protocollo viola i trattati. Secondo l'avvocata generale della Corte di Giustizia UE, l'Italia non aveva competenza per firmare l'accordo con l'Albania perché questo modifica il diritto comunitario.
Sole 24 ore, per i laureati più lavoro ma pagato poco, gli stipendi sono inferiori del 60% rispetto all'estero. Migliora l'occupazione a 1-5 anni del conseguimento del titolo universitario, cioè migliora nel senso 85-90% trova lavoro, ma i loro stipendi appunto sono il 60% più bassi.
Velocemente, i settimanali internazionali, tutto dedicato a Marjan Satrapi, con il cuore in Iran.
L'Espresso, il caro bollette, la stangata, altro che aiuti nei prossimi mesi. Paghiamo il regalo del governo alla concessionaria della rete elettrica.
Il Venerdì invece è dentro gli Epstein Files, lo scrittore che ha svelato gli orrori del multimilionario pedofilo, cioè James Patterson.
È tutto, sono le 7:15. È
il momento di passare la linea a Luca Parena per la prima edizione di Metro Regione. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.